una ora questo su facciamo una bomba della parte ci vede la faccio per prima perché non era lo facciamo ma un bomba un pezzo del mondo.
Perciò appena è uscito lui con sua moglie, l'abbiamo seguita a distanza. Tum, tum. Farlo là per essere più spettacolare nell'albergo, però queste cose a me mi danno fastidio. A primo colpo abbiamo fatto. Eravamo qualche 7, 8 di quelli terribili. Eravamo terribili. La 112. 1, 2, 3 erano appresso. E l'abbiamo ammazzato. Nel frattempo altri 2 o 3, lui era morto, ma pure che era morto, gli abbiamo sparato. Là dove stava, appena uscito, pam, pam, pam. Ed è morto.
Queste parole le ha pronunciate Salvatore Riina, il capo di Cosa Nostra, il leader dei Corleonesi. Riina, al momento dell'intercettazione, è in carcere e racconta a un altro carcerato dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Per quella strage si sanno dunque i nomi e i cognomi dei responsabili. Ma dietro a questi nomi ci sono storie di uomini spietati che vale la pena raccontare.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto.
Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
Sono Giovanni Savarese e questo podcast si chiama Carlo Alberto. È una produzione Audio Tales. Il titolo di questa puntata è Riina e i Viddani. Quando si arriva a Palermo, ogni strada, ogni angolo restituiscono una strana sensazione. La consapevolezza che in questa città bellissima, ognuno di questi luoghi, di questi angoli, può essere stato teatro di un ammazzamento di mafia. Sotto la luce del sole, le ombre dei palazzi e degli alberi riportano alla mente quelle fotografie in bianco e nero di corpi riversi sull'asfalto, crivellati di colpi.
Era una città quasi narcotizzata dalla violenza. C'erano omicidi in tantissime zone della città, c'erano auto incendiate in pieno centro perché erano state usate dai killer e abbandonate non in periferia estrema, ma in mezzo alla città bene.
Giuseppe Di Piazza è un giornalista del Corriere della Sera, è siciliano. In quegli anni lavorava a Palermo, la sua città.
Erano ritrovamenti di armi, di arsenali in piena città. Erano le mattine in cui venivi svegliato dal suono degli elicotteri perché stavano cercando i killer che avevano fatto saltare in aria un magistrato e tante altre persone. Dei ricordi veramente violenti, vividi, che hanno segnato poi in realtà tutto il resto delle nostre vite, in questo credo di parlare a nome di una generazione, di chi aveva quei 20, 25 anni negli anni della guerra di mafia.
E come Di Piazza, tanti palermitani vissuti a cavallo di quegli anni hanno in testa il rumore incessante delle sirene e si ricordano la paura di finire per sbaglio in mezzo a una sparatoria oppure di assistere a cose a cui è meglio non assistere. La mattanza inizia nella primavera del 1981, un anno prima della strage di Via Carini, quando gli uomini di Totò Riina ammazzano Stefano Bontade, il principe di Villa Grazia, come amava autodefinirsi. Bontade aveva ereditato dal padre il comando della cosca mafiosa di Palermo. Il principe è raffinato, ha studiato nelle scuole migliori, parla perfettamente francese e inglese, veste elegante. Indossa orologi svizzeri, molto costosi, ma quando si tratta di trafficare in eroina o di ammazzare i suoi rivali, non si fa proprio nessuno scrupolo. E nella storia succede spesso che l'aristocratico minimizzi il potere dei suoi contadini. È proprio quello che succede anche a Bontade, che sottovaluta i Viddani, i contadini di Corleone, guidati da Riina. Dice ai suoi: lasciateli correre sti cavalli che tanto qui devono passare. Un errore di valutazione molto, molto grave. Bontade sarà il primo a cadere in una guerra che cambierà il volto di Palermo e del potere mafioso che la governa. Attilio Bolzoni, giornalista e autore di libri, scrive di mafia da sempre.
La mafia era il potere assoluto a Palermo negli anni Ottanta, ma non sapevamo esattamente cosa stava accadendo. Non sapevamo che da un momento all'altro l'aristocrazia mafiosa sarebbe stata cancellata dalla terra.
Chi è Salvatore Riina, detto Totò? È un viddano, un contadino, figlio di contadini, nato e vissuto nel paese di Corleone, nella miseria. Il padre di Salvatore, insieme al figlio più piccolo, muore mentre cerca di estrarre della polvere da sparo da un ordigno bellico inesploso. Così Salvatore, a 13 anni, deve provvedere a una famiglia di femmine o di maschi troppo piccoli per poterlo aiutare. In quegli anni di fatica, ha un unico amico, anche lui figlio di braccianti, che come lui va per campi a raccogliere quel poco di grano che serve a sfamare la famiglia. L'amico si chiama Bernardo Provenzano, detto Binnu o Tratturi. A questo gruppo di ragazzi giovanissimi se ne aggiunge presto un altro, Luciano Leggio, poi diventato Ligio per un errore di trascrizione, detto Lucianeddu. Lucianeddu ha qualche anno in più e nessuna voglia di ammazzarsi di fatica in campagna e invita i suoi amici a fare lo stesso. Così Totò e Binnu iniziano a frequentare la piazza di Corleone invece dei campi e a riunirsi intorno alla figura del medico Michele Navarra, che in paese tiene in mano le fila di Cosa Nostra. È lo stesso Navarra che nel 48 ordina l'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto. Proprio dopo quell'omicidio, a Corleone arriva un nuovo capitano dell'arma. Si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. Capisce in fretta che in quel paese lo Stato proprio non esiste e si mette al lavoro per fare ordine in quei mille rivoli della delinquenza locale. Lo fa in una maniera diversa dal solito, parla con tutti, ascolta, aiuta chi può, scambia favori e arriva rapidamente a ricostruire le genealogie dei clan di Cosa Nostra. Il risultato è il famoso rapporto 114, una mappa che mette in relazione tutte le famiglie mafiose e i loro capi. Dopo pochi mesi dal suo arrivo, Dalla Chiesa ha già abbastanza elementi per capire che la responsabilità della morte di Rizzotto è di Michele Navarra e che l'esecutore materiale è Luciano Ligio, detto anche Cocciu de Focu, perché dopo aver assassinato le sue vittime a coltellate, gli piace dargli fuoco, così a sfregio. Le testimonianze raccolte da Dalla Chiesa contro Ligio però vengono ritrattate durante il processo e Lucianeddu riesce a farla franca. Michele Navarra pensa che con la scarcerazione di Ligio le cose si mettano al meglio, ma non si rende conto che sta allevando una serpe in seno. Quando se ne accorge è troppo tardi. Prova a eliminare il suo tuttofare, ma Lucianeddu è più veloce e scaltro di lui e nel 1958 uccide il suo boss in un agguato. Ormai si sente al di sopra non solo della legge dello Stato, ma anche di quella dell'onorata società. È l'inizio dell'ascesa dei giovani viddani di Corleone al potere di Cosa Nostra. Ascoltate queste parole, sono di un corleonese illustre, se possiamo chiamarlo così. Poi vi dico chi è. La mafia non esiste più dal 1958, è finita quell'anno, con l'uccisione del mio concittadino corleonese, dottor Michele Navarra. Perché quel giorno, insieme al dottor Navarra, hanno ucciso un altro medico giovane che aveva la moglie incinta. Ecco, quel giorno questi cosiddetti mafiosi hanno ucciso un povero disgraziato. Da quel momento finì tutto, perché la mafia, me lo diceva sempre mio padre, aveva dei canoni di giustizia e di correttezza che rispettava e faceva rispettare. Certo, non poteva mettere in carcere nessuno la mafia, ma quando sbagliava, loro lo ammazzavano, ma solo quello. Sono le parole di Vito Ciancimino, mafioso ed ex sindaco di Palermo, citate in un libro di Attilio Bolzoni dal titolo Parole d'onore. Ciancimino, come tanti vecchi mafiosi, parla di una mafia storica, con un codice d'onore anche quando si tratta di regolare i conti tra mafiosi. E questo codice prevederebbe che le donne e i bambini siano lasciati fuori dalle faide. Ma il codice d'onore è una storia inventata per lavarsi la coscienza. Lo stesso Michele Navarra, mafioso di vecchio stampo, non si fa scrupoli a far uccidere Giuseppe Letizia, 12 anni, testimone involontario dell'omicidio di Rizzotto. La mafia è mafia, è una schifezza che di onorato non ha proprio niente. Dal 58 in poi, Liggio, insieme al suo vice, Totò Riina, e a Bernardo Provenzano e anche a Leoluca Bagarella, inizia la scalata al potere delle cosche, vuole prendersi Palermo. Quando Liggio viene catturato dalla polizia, non cambia niente. Riina diventa di fatto il capo dei capi, un avanzamento di grado che aspetta da anni. O forse a pensarci bene cambia tutto, perché con Riina il clan dei Corleonesi apre una nuova fase. Sentiamo Bolzoni.
Da 70, non do un numero a caso, caproni scesi dalla Rocca Busambra, i Corleonesi, che hanno scatenato due guerre contemporaneamente. Una dentro quella che era considerata al tempo l'organizzazione criminale segreta più potente del mondo occidentale, e l'altra, mi mordo la lingua, poi dirò perché mi mordo la lingua, contro lo Stato. È stata chiamata guerra di mafia, ma non è stata una guerra di mafia, è stato uno sterminio etnico. 1700 morti nelle quattro province della Sicilia occidentale, Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, da una parte, zero morti e zero feriti dall'altra. Di questi perincritati, piedi sporchi di fango, i picciuttonazzi di Corleone scesi dalla montagna, che si sono impadroniti con un'estrema facilità dalla primavera dell'81 all'ottobre del 1983 di quella che era la Cosa Nostra. E non è più diventata la Cosa Nostra, è diventata la cosa sua, la cosa di Totò Riina. Perché mi sono morso la lingua? Perché il luogo comune vuole che ci sia stata anche una guerra contro lo Stato. No, non è vero. C'è stata una guerra dei Corleonesi contro quei rappresentanti dello Stato che si erano messi di traverso.
Quello che importa per Totò Riina, Totò Ucurtu, soprannominato così per via del suo 1,58 m di altezza, è il potere. Solo il potere. Forse per far dimenticare proprio quel suo passato da Viddano e il suo italiano da quinta elementare. Il risultato è una lunga scia di delitti che vanno ben oltre la normale carneficina di mafia. Questa volta Riina ha deciso di non risparmiare nessuno, a cominciare dagli uomini dello Stato. Sentiamo ancora Bolzoni.
Gennaio 1979, Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia. Marzo 1979, Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Il 79, Boris Giuliano, il capo della squadra mobile. 25 settembre 79, Cesare Terranova, consigliere istruttore. 6 gennaio 80, Pier Santi Mattarella, presidente della regione. Notte tra il 3 e 4 maggio 80, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. 6 agosto 80, il procuratore capo della Repubblica di Palermo Gaetano Costa. 30 aprile 82, l'onorevole Pio La Torre. 3 settembre dell'82, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 13 giugno 83, il capitano Mario D'Aleo. 29 luglio dell'83, Rocco Chinnici, consigliere istruttore, quello che aveva sostituito Cesare Terranova. Tutti personaggi che in un modo o in un altro, commovente piccolo, commovente grande, commovente piccolo e grande insieme, avevano capito che gli equilibri politico-criminali stavano cambiando a Palermo, in Sicilia e in Italia.
Giuseppe Di Piazza era nelle strade di Palermo da cronista in quegli anni.
La Palermo dei primi anni Ottanta l'ho vissuta, diciamo, in prima linea. Facevo il cronista al giornale L'Ora, mi occupavo come tutti della mattanza in corso, della guerra di mafia. All'inizio non capimmo subito che era un attacco violento allo Stato e alla democrazia. Qualcuno aveva anche pensato che fosse solo una guerra di potere all'interno di Cosa Nostra. Poi cominciò la strage dei rappresentanti dello Stato. Lì cambiò proprio la percezione della realtà.
Anche lo Stato, abituato com'era alle discrete aggiustatine che in passato i mafiosi facevano con i politici come Ciancimino, come Salvo Lima, non capisce subito che quell'epoca è terminata, che Riina ha altri piani in mente. Non gli bastano le aggiustatine, lui vuole comandare anche sulla politica. Fra i tanti servitori dello Stato che pagano con la vita c'è anche Pio La Torre, sindacalista e segretario regionale del Partito Comunista in Sicilia, che cerca disperatamente di portare in Parlamento una legge che affronti la mafia per quello che è davvero, un'associazione a delinquere. È una proposta di legge rivoluzionaria. La Torre ha capito che bisogna toccare le tasche dei boss. La sua legge prevede il controllo dei patrimoni, degli appalti pubblici, l'abolizione del segreto bancario. E soprattutto punta alla confisca dei beni per tutti coloro che vengono condannati come mafiosi. Con la legge La Torre il solo essere mafioso diventa un reato. È una novità pericolosissima, i mafiosi sono i primi a capirlo e a preoccuparsi. E quando i mafiosi si preoccupano, ci scappa quasi sempre il morto. Pio La Torre viene ucciso il 30 aprile del 1982. Una morte apparentemente inutile perché tanto la legge da lui promossa continua a venire bloccata in Parlamento. L'unica mossa concreta che fa il governo Spadolini, che allora è primo ministro in carica, è inviare Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo. Il mandato del nuovo prefetto durerà solo 100 giorni, prima di finire in via Carini, di nuovo per mano di Totò Occurtu. Nella stessa intercettazione, ricordate che vi ho raccontato all'inizio di questo episodio, Rina alla fine commenta, con parole violente e strafottenti, la morte di Dalla Chiesa.
Questo qua cominciò da Corleone. L'hanno fatto tenente a Corleone, nella caserma di Corleone. E Corleone lo sdissossò.
Carlo Alberto è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Francesca Filiasi. Redazione e interviste di Chiara Pizzimenti. Musiche su licenza Machiavelli Music.